Guardatevi pure. Questa mattina leggeremo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 20, versetti dal 19 al 23, che dice così la parola del Signore. La sera di quello stesso giorno, che era il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, Gesù venne e si presentò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». E detto questo mostrò loro le mani e il costato. I discepoli dunque, veduto il Signore, si rallegrarono. E allora Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi, come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi». E detto questo soffiò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo, a chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi li riterrete saranno ritenuti». Qual è stato il più grande giorno della storia dell'universo, del mondo? Probabilmente qualcuno penserà magari che è stato il giorno in cui fu infranto il silenzio e si udì il fiat divino, sia la luce, e la luce fu. Forse qualcuno ha detto che il più grande giorno è stato quando Dio ha ubbidito a un uomo, a Giosuè, che ordinò al sole: «Fermati», e il sole si fermò per quasi un intero giorno. Qualcuno forse direbbe che il giorno più grande dell'umanità è stato quando gli angeli cantarono «Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli gradisce», perché era nato il Salvatore promesso. O forse quel giorno più grande deve ancora venire. Non lo so, non saprei dire, è molto difficile decidere qual è stato, quale sarà il giorno più glorioso e più grande della storia dell'universo e dell'umanità, ma certamente il giorno in cui Gesù Cristo è risuscitato è stato un grande giorno. Di sicuro è il giorno più significativo per i cristiani. E fratelli, noi facciamo bene a attenderlo, a celebrarlo come un grande momento nel nostro calendario: la nascita di Cristo, la sua morte, il suo insegnamento, i suoi miracoli non avrebbero significato se Cristo non fosse risuscitato davvero. E oggi è il giorno appropriato per parlare di questo. Voglio parlarne in modo semplice e qualcuno potrebbe anche pensare scontato, ma voglio riflettere prima di tutto sui fatti, su ciò che effettivamente accadde quel giorno. Perché il giorno in cui Gesù Cristo risuscitò accaddero degli eventi meravigliosi, straordinari. Se noi consideriamo il racconto che i Vangeli ci danno, le varie testimonianze che abbiamo a nostra disposizione, sappiamo che quella mattina, molto presto, come abbiamo letto nel Vangelo di Luca, quella mattina prestissimo le donne si alzarono per andare al sepolcro, avevano l'intenzione di dare il loro saluto estremo e di rendere un ultimo atto di onore al loro amato Gesù, colui che avevano servito mentre egli era in vita e dal quale avevano ricevuto tanto bene. Un affetto profondo, possiamo dire umano, chissà, materno, no? Erano donne che cercavano di fare quello che era possibile fare da parte di esseri umani. Era il terzo giorno, da un punto di vista umano quel corpo sarebbe già dovuto essere in decomposizione, come si era detto di Lazzaro: egli puzza già, è ormai il terzo giorno. E loro pensavano, non avendo avuto il tempo, che almeno qualcosa avrebbero potuto fare per far odorare quella salma. Ma nonostante si recassero lì con tutti questi, con la pena nel cuore, meste sicuramente in volto, ebbero una grande sorpresa. Trovarono la tomba vuota e due angeli ricordarono loro le parole che Gesù aveva pronunciate nel passato della sua risurrezione e le mandarono a dire ai discepoli che li avrebbe incontrati in Galilea. Egli non è qui, egli non è qui. Sapute queste cose, Pietro e Giovanni, da quello che noi leggiamo appunto nel Vangelo di Giovanni, corsero verso il sepolcro. Giovanni era più giovane, correva più velocemente di Pietro e arrivò prima, ma per rispetto si fermò alla porta, all'ingresso del sepolcro. Non entrò, vide che certamente la tomba era stata scoperchiata, che i panni erano riposti ordinatamente, ma aspettò che entrasse Pietro. Pietro entrò, si meravigliò, abbiamo letto, si meravigliò. E dopo Pietro entrò anche Giovanni, e probabilmente Giovanni fu il primo a credere nella risurrezione, perché vide e credette. Questo è quello che egli stesso scrive nel suo Vangelo. E dopo andarono via, ma sappiamo che Maria Maddalena rimase lì, piangeva. Anche lei, sebbene avesse sentito la notizia della risurrezione, però non aveva ancora compreso. E quando le si avvicinò una figura, pensando che fosse l'ortolano, chiese e lo supplicò: dimmi dove avete posto il corpo di Gesù. Però sappiamo da quello che ci racconta Giovanni nel Vangelo che quelli che lei credeva essere l'ortolano, in realtà era Gesù che la chiamò per nome, Maria. E quando Maria si sentì chiamare per nome, lo riconobbe, lo adorò, lo chiamò maestro mio e ricevette da Gesù il mandato di andare a incontrare i discepoli, a dire loro, a dare loro la notizia della sua risurrezione. Nel frattempo era successo che le guardie romane, che erano state poste là alla tomba proprio per vigilare che nessuno potesse sottrarre il corpo, perché qualcuno, anche tra i nemici, si preoccupava che questo potesse succedere. E allora queste guardie avevano visto anche loro, questo ci dicono i Vangeli, gli angeli, ed erano state spaventate a morte. E andarono a riferire i fatti agli anziani del Sinedrio, che non riuscirono a mettere in dubbio questi fatti e piuttosto diedero loro dei soldi, una forte somma di denaro, perché non lo dicessero a nessuno, e promisero loro: non vi preoccupate, se questa notizia dovesse arrivare ai vostri superiori, noi vi copriremo. Il governatore non vi farà nessun male. E altre cose accaddero in quel giorno. Abbiamo tanti dettagli che ci aiutano a comporre questo puzzle. Sicuramente nel pomeriggio il Signore apparve in forma privata e personale a Pietro. Questo viene raccontato perché in uno dei racconti della risurrezione questo è quello che i discepoli dicono al ritorno della via d'Emmaus. E più avanti nella giornata, prima che calasse il sole, il Signore apparve e si accompagnò per un tratto di strada a due discepoli, uno si chiamava Cleopa e un altro, che andavano verso la via d'Emmaus, e prima in incognito gli fece uno studio biblico su tutte le profezie messianiche dell'Antico Testamento, nei Salmi, nella legge, nei profeti. E questa piccola cittadina di Emmaus, che dista circa 10 chilometri da Gerusalemme, quando arrivarono questi tre, i due discepoli con il Signore, e si fermarono a mangiare qualcosa. È detto che Gesù fu riconosciuto da loro nel rompere il pane, e questi due, che sicuramente saranno stati stanchi per la via, stanchi per la giornata, la lunga giornata, però trovarono la forza per rifare quei 10 chilometri in ascesa verso Gerusalemme, perché non potevano non dire agli altri quello che era accaduto loro. È molto importante che consideriamo queste cose, perché la risurrezione di Cristo, vedete, anche se molti la trascurano, la dimenticano, la mettono in dubbio, è un fatto che, se viene negato, significa che noi dobbiamo negare, non possiamo conoscere niente di ciò che viene dall'antichità, perché noi abbiamo qui un racconto davvero storico che viene dal passato. L'oggettività della risurrezione di Cristo è attestata ed è provata dal fatto che non è che c'è una persona che ne parla, o due che ne parlano, o alcuni che raccontano tutti la stessa storia, ma ci sono vari testimoni diversi tra di loro che ci raccontano la stessa storia, che il Signore è davvero risuscitato. Ed è interessante notare che la realtà della risurrezione di Cristo, sì, è stata attestata da amici, da persone che lo avevano amato su questa terra, ma anche da nemici, da persone che mai e poi mai avrebbero voluto ammettere un tale fatto. Il Sinedrio, i soldati che avrebbero dovuto vigilare affinché tutto fosse regolare. La risurrezione ci viene attestata e testimoniata da persone che non si aspettavano che dovesse accadere. Gli stessi discepoli non pensavano, non ci pensavano più. Sì, il Signore ne aveva parlato, ma certe cose che erano al di fuori, al di là della loro immaginazione, non si attendevano affatto che dovesse accadere. Vedete, certe volte ci sono delle persone che si aspettano che accada qualcosa, e quella cosa accade magari nella loro fantasia, ma non era così tra i discepoli. Non solo, c'è un altro aspetto notevole che non dobbiamo trascurare. Perché, vedete, i cristiani del primo secolo, ma di questi giorni in particolare, hanno dovuto affrontare una grandissima ostilità. E per qualunque nemico del cristianesimo, a cominciare dai giudei dell'epoca, sarebbe bastato portare anche una piccola prova del fatto che la risurrezione non era avvenuta. Se Cristo non fosse risuscitato, bastava cercare bene fin tanto che il corpo non si fosse trovato e presentarlo: eccolo qua il vostro Salvatore che voi dite essere risorto, invece è morto. Ma nessuno riuscì, nessuno poté farlo, nessuno poté portare una minima evidenza del fatto che Gesù non era risuscitato, nessuna prova concreta. Perché non hanno potuto farlo? Per una semplice ragione. Spesso le spiegazioni più semplici sono le più autentiche, per il fatto che Gesù era veramente risuscitato. È veramente risuscitato. A un certo punto di mattina, molto presto, la vita ritornò in quel corpo che era davvero morto, era stato ucciso. Il cuore probabilmente ricominciò a battere ed egli, con la forza che viene da Dio, scoperchiò la tomba e uscì e riposte i panni che lo avevano avvolto, e si presentò vivente ai suoi. Il Signore è veramente risuscitato. E questa è una realtà che, sebbene negata da tanti, sebbene contraddetta da molti, sebbene indifferente, trattata con indifferenza da tante altre persone, è la realtà. Il Signore è veramente risuscitato e non c'è bisogno che io continui a portare prove ed evidenze su evidenza, ma il fatto storico della risurrezione di Cristo non solo è innegabile, ma è importantissimo. E adesso che le ombre della sera sono sulla prima domenica, arriviamo al racconto che vi ho appena letto, sulla prima domenica di Pasqua di risurrezione, noi troviamo i discepoli raccolti insieme. E guardate, questa è un'altra cosa davvero sorprendente. Di solito le belle storie, quando succede il fatto straordinario, cambia tutto, ma qui sembra che invece non sia cambiato niente. Le donne l'hanno sentito, Maria Maddalena l'ha annunciato, Pietro l'ha incontrato nel pomeriggio, i due dalla via d'Emmaus, sulla via d'Emmaus, sono tornati con questo annuncio, ma noi siamo qui e la sera di quello stesso giorno, che era il primo giorno della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei. Ci sono i discepoli insieme e sono lì prigionieri dei loro stessi sentimenti. C'è una strana mescolanza di e un combattimento che si sta realizzando nei loro cuori. C'è incredulità, ci immaginiamo questa scena. C'è una tenue luce delle lampade, si parla a voce bassa, si fa la conta. Giuda non c'è più, è morto. Tommaso non si sa dove sia, quella sera era assente, non era presente alla loro riunione, e si ascoltano le testimonianze, si parla, certo si parla di Gesù che è morto, che è risorto, è l'argomento delle conversazioni, però fede e incredulità, paura e speranza si scontrano, si mescolano nei cuori e nelle menti. E proprio in quel momento Gesù appare in mezzo a loro. Come li trova questi discepoli? Ma come li trova? Forse come trova anche noi questa mattina qui, eh? Li trovò impauriti, stavano lì a porte chiuse, chissà cosa stavano pensando, hanno ucciso il nostro Signore, uccideranno anche noi, ancora avevano sicuramente paura, erano pieni di sensi di colpa, perché lo avevano lasciato, non avevano avuto il coraggio di confessare la fede. Oh, Pietro lo aveva addirittura rinnegato davanti a una servetta, aveva giurato di non conoscerlo, perfino imprecando. E tutti gli altri, a parte Giovanni, solo Giovanni aveva avuto la forza di seguirlo fino ai piedi della croce insieme a sua madre Maria. Ma gli altri dove erano? Se n'erano andati, guardavano queste cose da lontano. E certamente anche il racconto della risurrezione non aveva dato loro sollievo, perché la loro colpa, il loro senso di colpa era ancora pesante e aggravava il loro cuore. Erano quindi delusi probabilmente da come era andata la storia, delusi probabilmente da se stessi, da loro stessi, forse incapaci perfino di accettare quello che stava accadendo. Erano confusi perché notizie contrastanti e sentimenti contrastanti si agitavano nel loro cuore, sebbene, e questo è quello che voglio sottolineare questa mattina, sebbene Cristo fosse davvero risuscitato, il fatto della sua risurrezione non aveva prodotto dei cambiamenti nella loro condizione. E sebbene avessero un cumulo di ricordi, Oh, avrebbero potuto attingere a tutto il tempo che avevano speso con Gesù. Oh, più di 3 anni in cui avevano visto Gesù risuscitare i morti, avevano visto gli zoppi camminare, i ciechi recuperare la vista, i lebbrosi essere mondati. Avevano visto dei grandi miracoli, sebbene avessero ascoltato grandi e gloriosi discorsi, avevano dei grandi momenti da poter ricordare, eppure tutte le parole che avevano ascoltato, tutte le cose di cui erano stati testimoni, anche i momenti più gloriosi, però non avevano avuto la forza e l'effetto di poterli sollevare. Erano ancora confusi, erano ancora smarriti, erano ancora delusi, erano ancora impauriti. Non siamo così anche noi? A volte possiamo dire di avere ascoltato, di conoscere tante cose riguardo alle parole di Gesù, riguardo agli atti di Gesù, riguardo ai miracoli di Gesù, anche nella nostra stessa vita. Abbiamo fatto delle esperienze, abbiamo seguito il Signore per tanti anni, eppure alcuni di noi a volte sono assolutamente inconsolabili davanti a una sofferenza magari più profonda, davanti alla morte di una persona cara, davanti al fatto che certe cose non vanno esattamente come noi vorremmo che andassero o che fossero andate. E mi è capitato spesso, purtroppo, dover cercare di confortare o di parlare o di pronunciare delle verità riguardo a Cristo, alla fede, alla realtà della sua risurrezione, alla speranza che ci dà, a persone che dicono: sì, questa è una bella parola, questa è una bella affermazione, questa è una verità. Dio è buono, certo che è buono. Dio è sovrano, certo che è sovrano. Dio è potente, certo che è potente. Sì, ma a me è capitato questo. Sì, però io sto vivendo questa situazione. Cristo è risuscitato e i discepoli sono ancora nella confusione. Com'è possibile? E allora ecco qui che Gesù si presenta a loro, la sua visita. La sua visita è una visita grande e gradita, è una sorpresa. Gesù venne a porte chiuse, senza bussare, il suo corpo risuscitato non ha evidentemente limiti, può passare anche attraverso i muri, attraverso le porte. Si presenta in mezzo a loro, appare in mezzo a loro. Immaginatevi, mentre c'è tutto questo che sta andando avanti, e dice: pace a voi. E non solo, dice, fa e pronuncia delle parole, dice pace a voi, e poi, dopo aver detto pace a voi, mostra loro le mani e mostra loro il costato. Sono proprio io, sono colui che voi avete visto appeso alla croce, sono colui che voi avete visto trafitto dalla lancia del soldato romano, sono proprio io colui che è stato deposto in quella tomba, sono proprio io colui che è morto, colui che ha dato se stesso per voi. Il sacrificio, questo mostrare loro le mani e il costato è prima di tutto un segno identificativo: sono proprio io. Poi aveva un valore, un significato, doveva ricordare loro che egli si era sacrificato, egli si era dato, perché quelle ferite avevano procurato la sua morte, ma aveva anche un altro significato, quello di attestare la sua vittoria. Sono io che sono morto e sono io che ho vinto la morte, che ho superato la morte, e sono qui per darvi pace, sono qui per dire pace a voi, non sono qui per chiedervi dove siete stati mentre io venivo flagellato, dove siete stati quando io ero crocifisso, non sono qui per rimproverarvi, non sono qui per accusarvi, non sono qui per farvi sentire il peso delle vostre mancanze, sono qui per ribadire ciò che Dio ha procurato per voi attraverso il mio sacrificio. Pace a voi, non solo pace, ma anche un incarico. Non soltanto io vi offro la pace, vi do la mia pace, vi do la pace di Dio, vi do la pace con Dio, ma io vi dico, io continuerò a utilizzarmi di voi. Non vi ho rigettati, vi ho scelti, e così come siete, nonostante le vostre miserie, le vostre mancanze, ho ancora da affidarvi un compito. E questo è il compito. Andate, io come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Ricevete lo Spirito Santo. E quello che mi fa riflettere di questa storia è che in un certo senso, da un certo punto di vista, cambia tutto per i discepoli. Sicuramente questo incontro con Gesù, questa visita che il Signore fa loro nell'alto solaio mentre sono riuniti insieme, fece cambiare i loro sentimenti. Abbiamo detto, abbiamo considerato, erano impauriti, erano confusi, erano avviliti, erano increduli, erano dubbiosi fino a quel momento. Però è bello sentire e leggere che alla fine del versetto 20 che i discepoli, veduto il Signore, si rallegrarono. Ed è una cosa meravigliosa quando una persona che si trova nella confusione, nel dubbio, conosce questa gioia che deriva da un incontro reale, autentico con Cristo Gesù. In un certo senso quella cosa bastò, i discepoli si rallegrarono proprio come era accaduto a Maria Maddalena, proprio come era accaduto a quei due discepoli sulla via d'Emmaus. Ed è questo l'inizio, se possiamo dirlo, dei culti domenicali. È la prima domenica in cui i discepoli sono insieme e Cristo appare in mezzo a loro, comunque è in mezzo a loro per come chiesa riunita. Questa è la ragione per cui i cristiani da allora in poi si raduneranno sempre ogni primo giorno della settimana, perché Cristo è risuscitato il primo giorno della settimana, la domenica. È diventato il primo giorno della settimana, è diventato il giorno del Signore. E se voi ci pensate, è proprio questo quello che accade ogni volta che Dio ci concede di riunirci insieme e di godere comunione con Lui. Cristo in mezzo a noi. Cosa accade alla fine, durante ogni culto, quando il Signore ci concede la grazia di incontrarci con Lui? Non è forse un'occasione di gioia? Non è forse che mentre eleviamo i nostri canti e pensiamo alla risurrezione di Cristo, al perdono che abbiamo ricevuto in virtù del suo sangue, non è mentre ci accostiamo agli elementi del pane e del vino, non è questa un'occasione di gioia perché vediamo il Signore, lo vediamo per mezzo della fede? I discepoli si rallegrarono in un certo senso, ecco che cambia tutto, perché Egli viene e compie anche in mezzo a noi i medesimi atti e miracoli che compì quel giorno. Eccolo qua Gesù. Con i nostri occhi fisici non lo vediamo, ma se gli occhi del nostro cuore sono aperti e se le orecchie del nostro cuore sono aperte, non lo senti anche tu pronunciare le medesime parole? Pace a voi. Non lo vedi anche tu mostrarsi per essere contemplato come l'agnello che è stato immolato e ha dato se stesso per i peccati del mondo, che cosa ci parla? Di che cosa ci parla questo pane? Di che cosa ci parla questo vino, se non del fatto che il corpo di Cristo è stato spezzato, il sangue di Cristo è stato versato, le sue mani, il suo costato. Egli viene e si presenta a noi, anche ai nostri occhi, affinché possiamo rallegrarci. Ed egli continua a mandare il suo spirito dal cielo, affinché possiamo continuare a servirlo. E in un certo senso, vi dicevo, quell'incontro ha cambiato tutto. C'è un altro senso però, che quell'incontro mi fa pensare che non ha cambiato niente. E questo è, se volete, la contraddizione della vita cristiana. Noi incontriamo Gesù, egli si mostra a noi, egli ci offre la pace, egli ci dona la pace, egli si mostra ai nostri sguardi addirittura, ci conforta, ci fa comprendere qualcosa del suo sacrificio. Però da un certo punto di vista ciò che era accaduto al di fuori di loro e anche dentro di loro non aveva avuto un effetto immediato sulla loro situazione esterna. Cosa sarebbe stato il martedì per questi discepoli? Cosa sarebbe stato il mercoledì per questi discepoli? Cosa sarebbe stato il giovedì per questi discepoli? Cioè i giorni successivi. In un certo senso un giorno esattamente uguale a quelli di prima. Un giorno in cui avrebbero continuato a conoscere le sofferenze delle loro malattie, le difficoltà della loro vita, le persecuzioni, il fatto che Gesù era risuscitato e che si era presentato a loro offrendo loro la sua pace non avrebbe fatto finire le guerre sulla terra, non avrebbe posto fine alla miseria o alle miserie umane. Il peccato avrebbe continuato ad essere purtroppo evidente e operante, e in un certo senso in loro sarebbero continuate a rimanere delle resistenze che li avrebbero ancora tentati, lasciati in una fase crepuscolare ancora per un po' di tempo. Se seguiamo il racconto dei Vangeli, è scritto che perfino nel giorno in cui Gesù ascese al cielo lo adorarono e alcuni dubitarono. In un certo senso la risurrezione cambia tutto, e in un altro senso la risurrezione di Cristo non cambia niente. Ed è qui, vedete, la differenza che c'è tra coloro che hanno ricevuto il dono della fede e tra coloro che non l'hanno ricevuto. Questo mondo che cos'è? È un mondo in cui Cristo è davvero risuscitato, e questa verità non è qualcosa che è accaduta nella nostra fantasia, è accaduta davvero, è un fatto storico. Eppure guerre, rumori di guerre, sofferenze, miserie, abbandoni, tradimenti, malattie, morte, cancro, sono ancora la realtà in questo mondo. E questo che è accaduto. Quindi in un certo senso cambia tutto, in un certo senso non cambia niente. E allora a che cosa serve la risurrezione? Cosa operò la risurrezione nei discepoli di Cristo? E con questo concludo. Quello che dovrebbe operare anche in noi. La risurrezione di Cristo ebbe un grande effetto, quello di porli in un nuovo cammino. Da quel giorno in poi, quei discepoli andarono verso la piena realizzazione dell'opera di redenzione compiuta da Cristo, la Pentecoste. Gesù soffiò su di loro lo Spirito Santo, e certamente queste persone ricevettero lo Spirito Santo, ma era in un certo senso l'anticipazione di quello che da lì a 50 giorni sarebbe accaduto. quando dopo la sua ascensione Cristo si sarebbe seduto alla destra del Padre dal cielo, come frutto della sua glorificazione avrebbe mandato lo Spirito Santo. E nel giorno in cui i discepoli ricevettero lo Spirito Santo, la loro vita davvero cambiò ancora più profondamente. Niente più paura. Essi si presentarono con grande coraggio a testimoniare di cosa? Del fatto che colui che era stato ucciso il terzo giorno era risuscitato. I discepoli divennero i veri testimoni della risurrezione di Cristo. E questa mattina, fratelli, che cosa voglio dire? Quale effetto dovrebbe avere o deve avere per noi il fatto della risurrezione di Cristo? Cristo è risuscitato. È risuscitato per te che non ci credi, è risuscitato per te che ci credi, è risuscitato per tutti, perché è un fatto. Cristo è davvero risuscitato. È risuscitato per me e per te che siamo nel dubbio, nella sofferenza, nel dolore. E si presenta a noi offrendoci la sua pace, dandoci l'evidenza del suo sacrificio, identificandosi e anche dandoci un mandato. Si presenta a noi facendo sì che qualcosa cambi nel nostro cuore. Si presenta a noi ricordandoci che purtroppo continueremo a vivere in un mondo che fino all'ultimo giorno sarà segnato dalla sofferenza e dalla miseria del peccato. Ma si presenta a noi questa mattina per incoraggiarci a continuare il nostro cammino. Non ti avvilire per le cose che ti stanno intorno. Guarda alle mie mani, guarda al mio costato, guarda al mio corpo risuscitato, Gesù ci dice. Io sono risuscitato, anche tu risorgerai, e continua a esercitare la fede e a riporre la speranza in ciò che io ho fatto per la tua salvezza. E possa il Signore, che è davvero risorto, comunque ci possa trovare qua giù, in qualunque situazione tu possa essere in questo momento, fare sì che la nostra vita sia riindirizzata. C'è qualcosa che deve cambiare in noi? Certo che c'è. C'è qualcosa che deve cambiare in me, c'è qualcosa che deve cambiare in te. E il Signore in questo momento magari lo indicherà e cercherà di trovarci ancora una volta per portarci sulla via che dobbiamo seguire. Vogliamo pregare. Signore nostro, noi ti ringraziamo perché il fatto della tua risurrezione può e deve avere un effetto in ciascuno di noi. E adesso che siamo qui, noi ti preghiamo che tu possa ancora una volta venirci incontro mediante la partecipazione alla cena, che ci ricorda non solo della risurrezione di Cristo, ma anche della sua vittoria sul nostro peccato personale. Poiché mediante la fede, o Signore, noi possiamo ricevere Cristo Gesù, il nostro unico e grande Salvatore. Ti chiediamo che adesso continui a essere in mezzo a noi, per il suo nome benedetto.